Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Questa volta vediamo come nel Vangelo di Giovanni cresce ancora la fede dopo che abbiamo visto il grosso passaggio del credere che Gesù è capace di far qualcosa, che è capace di far miracoli, al credere che Lui è qualcuno di importante per noi, dal credo che fai al credo che sei. È un passaggio sostanziale che l'abbiamo visto davanti alla tomba di Lazzaro, quando Marta ha fatto la sua professione di fede. Una fede che passa o che sorpassa tutto l'egoismo che noi abbiamo dentro. L'egoismo faceva dire a Marta e a Maria: credo che tu sei capace di guarire gli ammalati. C'è dentro un po' di egoismo, perché non avrebbero voluto soffrire la morte del loro fratello Lazzaro. E la fede, diventando credo che tu sei, è un atteggiamento nuovo che instaura un nuovo rapporto con Gesù, dove Lui diventa la persona importante, più importante di tutti i nostri desideri e di tutti i nostri sogni, di tutto il nostro rifiuto della sofferenza. Lui diventa il più importante. Adesso passeremo al capitolo 12 e vediamo dentro queste pagine come si esprime, come si manifesta questa nuova fede, che all'inizio è appunto delle due sorelle, Marta e Maria, che stanno invitando e accogliendo Gesù a una cena che gli hanno preparato. Con questa nuova fede Marta si mette a servire durante la cena. Lazzaro, che condivide l'amicizia con Gesù e certamente anche la fede in Lui, mette a tavola insieme con il Signore, partecipa la gioia dell'essere servito e dell'essere amato. Ma vediamo che Maria esprime la nuova fede in un altro modo, con un gesto di venerazione o addirittura di adorazione. Ed è proprio questa fede di Maria, che si esprime in un modo nuovo, che diventa un segno di contraddizione. Il nemico non sopporta questa fede. Quella di prima la sopportava. Credo che tu fai cose grandi, credo che tu sei capace di guarire. Questa fede qui la sopporta anche il nemico di Dio e il nemico dell'uomo. Ma la fede che dice a Gesù: credo che tu sei il Figlio di Dio, il nemico non la sopporta e si oppone a quei gesti che manifestano questa fede. Per cui ecco che Giuda si presta a dar voce al nemico per protestare contro questa fede di adorazione verso Gesù. E cosa dice Giuda? Dice che questa fede non è utile, non è utile. E per dimostrarlo tira in campo i poveri. Quei 300 denari che si potevano ricavare dalla vendita di quel profumo che Maria ha versato sui piedi di Gesù, quei 300 denari si potevano donare ai poveri. Ma l'Evangelista nota che i poveri diventano solo una scusa per nascondere il vero motivo, per nascondere l'egoismo del cuore di Giuda e di tutti quelli, naturalmente, che sono pronti a unirsi a lui nella protesta contro l'atto di adorazione verso Gesù. Gesù è attento e capisce tutto. Gesù apprezza, prima di tutto, la fede di Maria, che Maria ha espresso con quel gesto, e Gesù lo sa leggere come un gesto profetico. Cioè, Gesù dice che Maria è mossa da Dio per fare quel gesto, per versare quel profumo sui suoi piedi. È un gesto profetico che preannuncia la morte di Gesù, non solo, ma che preannuncia la preziosità della morte di Gesù, che la morte di Gesù deve essere al centro dell'attenzione. Quindi non un momento della vita da rifiutare, ma un momento da attendere e desiderare. Difatti, la morte di Gesù sarà l'atto d'amore più grande di Gesù, ma anche di Dio per il mondo. Gesù apprezza quindi la fede di Maria e il gesto con cui essa si esprime. Gesù ha anche stima dei poveri e li ama. Saranno sempre con voi. Avrete sempre modo di dedicarvi a loro, dice Gesù. Quindi non rifiuta una parte del ragionamento di Giuda. I poveri sono importanti e vanno amati e stimati, e lo farete sempre, sembra dire Gesù. Però nessuno può sostituire Gesù. Non si può ignorare o passare sotto silenzio la sua importanza, la sua grandezza. Lui è importante per gli uomini, non sempre avete me. Quindi finché c'è Gesù, lui deve essere al di sopra di tutto e di tutti, al di sopra del valore delle cose, al di sopra persino dell'amore ai poveri. Lui deve venire prima, nessuno può sostituirlo, nemmeno i poveri possono sostituire Gesù nel nostro cuore. Gesù è importante, quindi quel credo che tu sei il Figlio di Dio, che tu sei il Cristo, l'unto di Dio, il consacrato, ecco, esprimere questa fede è necessario, è importante per tutti, anche per i poveri. È perché Maria è arrivata a questa fede che compie quel gesto, versa su di lui l'olio prezioso, l'olio più prezioso. Che cos'è questo versare l'olio su Gesù? Questo versare l'olio su Gesù è un atto di consacrazione? Gesù è il Cristo, aveva detto Marta, cioè l'unto, colui che è stato consacrato con l'unzione. Quindi il gesto di Maria non fa che mettere in luce quella consacrazione, non fa che continuare o esprimere visibilmente quella consacrazione operata da Dio in maniera invisibile. L'olio per la consacrazione veniva versato sul capo, Maria lo versa sui piedi di Gesù, quasi come un gesto di umiltà, come per dire: io non sono degna di versarglielo sul capo, ma se lui è consacrato tutto, anche i suoi piedi sono consacrati. Quindi questo olio che Maria profumo, che Maria versa sui piedi di Gesù, è un segno che lei riconosce in lui il consacrato e vuole che tutti lo vedano e tutti lo sappiano, e fa parlare non la sua bocca, ma fa parlare il suo profumo, che si espande in tutta la casa, e quindi tutti si accorgono di questa unzione, di questa consacrazione. Maria crede, Marta ha espresso la fede con le parole, Maria la esprime con questo gesto: tu sei il Cristo. In casa di Lazzaro, Gesù attira su di sé l'amore di molti, nello stesso tempo anche l'odio di alcuni o di molti. Lui è sempre stato un segno di contraddizione, anche in questi momenti. La fede in lui è contraddetta da Giuda. Lui è contraddetto. Molti credevano in Gesù, dice proprio la gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Molti credevano in Gesù. Per credere in Gesù se ne andavano. Da dove? Se ne andavano dal Tempio, perché è Gesù il nuovo Tempio di Dio. Si sono accorti di questo. Molti credevano in Gesù. Tu sei il Figlio di Dio. Quindi è Lui il luogo della presenza di Dio, della presenza della divinità. Quindi molti se ne andavano e credevano in Gesù. Quindi Gesù attira su di sé l'amore di molti che sanno rinunciare alle credenze e ai riti precedenti per impostare una vita nuova. Se ne andavano per credere in Gesù. Nello stesso tempo, ecco, l'odio. I capi decisero di uccidere anche Lazzaro. Di uccidere Gesù l'avevano già deciso. Adesso decidono di uccidere anche chi è testimone della grandezza e della novità di Gesù, chi è testimone del fatto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, colui che può dar la vita ai morti. Quindi decisero di uccidere anche i testimoni della grandezza di Gesù, della sua divinità. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: Osanna. Prendere i rami di palma è segno che qui la gran folla fa festa, e andando incontro a Gesù, con questo gesto proclama che lui è il re vittorioso. È segno di vittoria e di gioia portare incontro a colui che viene i rami di palma. Così era avvenuto altre volte ed è raccontato nei libri dei re, quindi nella storia di Israele. E cantano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Questa folla cerca di condividere la fede di Marta e di Maria, anche se non ci riesce del tutto, perché dicendo re di Israele portano alla luce un concetto di regalità che non è del tutto esatto, come lo vuol dimostrare Gesù salendo sull'asinello, secondo quanto dice il profeta Zaccaria. I discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo li avevano fatto. Quindi questi gesti esprimono una fede che è ancora inconsapevole per coloro che la esprimono. È davvero il re Gesù, ma essi non sanno ancora del tutto questo voglia dire. I testimoni oculari della risurrezione di Lazzaro annunciano Gesù. La gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli rendeva testimonianza. Quindi c'è questa folla che rende testimonianza, quelli che hanno visto. Nello stesso tempo i farisei dissero tra di loro: vedete che non concludete nulla, ecco che il mondo li è andato dietro. I farisei si lamentano, non approvano la fede in Gesù. Il mondo è andato dietro a lui, dicono. Quindi ovunque si manifesta, anche se inconsapevolmente, ma ovunque si manifesta la vera fede in Gesù, questa fede viene contraddetta, viene disprezzata. Facciamo un altro passo avanti. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci, cioè dei greci simpatizzanti per la religione ebraica. Sono i famosi timorati di Dio e che vogliono in qualche modo diventare, far parte del popolo, far parte, partecipare all'adorazione del popolo ebraico al vero Dio. Questi greci sono comunque oriundi da popoli pagani. Questi greci dicono a Filippo e poi insieme con Filippo ad Andrea: vogliamo vedere Gesù. Cosa significa? Siamo disponibili a credere in Lui. Siamo disponibili a passare alla fede in Lui. Lo vogliamo incontrare, vogliamo vederlo, cioè incontrarlo, avere un rapporto diretto con Lui. Non ci accontentiamo di aver sentito dire qualcosa di Lui, ma lo vogliamo incontrare. Questo desiderio, questa volontà e disponibilità dei greci viene riferita a Gesù. E Gesù capisce subito che questo è un momento importante. È l'ora della gloria. Si è avvicinata l'ora in cui lui può manifestarsi a tutto il mondo. Non sono solo gli ebrei, ma è tutto il mondo. che si rivolge a lui per accoglierlo, per amarlo, per incontrarlo. E allora dice: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. E Gesù sa che cosa vuol dire che il Figlio dell'uomo sia glorificato, cioè che in lui si manifesti la pienezza della divinità, cioè la pienezza dell'amore di Dio. E quando è che l'amore arriva alla pienezza? Quando si può dare la vita, dare tutto se stesso. Quindi Gesù capisce che è il momento della sua offerta e la esprime prima di tutto con l'immagine del chicco di grano che cade nella terra e muore per dare frutto, e poi lo dice in modo ancora più esplicito: non solo di se stesso, ma anche di chiunque lo ama, quindi di tutti i suoi discepoli, che siano ebrei, che siano pagani, non importa. Allora prima dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. È un'immagine con la quale dice la propria disponibilità a dar gloria a Dio, questo è il frutto, e perciò a morire. Chi ama la sua vita la perde, e questo vale non solo per se stesso, ma vale per chiunque. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. Ecco, questo è detto anche per i greci. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Quindi anche lui avrà gloria. Non solo il Figlio di Dio sarà glorificato, ma che chiunque lo serve e per servirlo lo segue, e lo segue anche nel cadere a terra e nel morire. Allora sarà onorato dal Padre. Ecco quindi che Gesù con queste parole lascia intuire o dice chiaramente che la fede in lui è una fede che porta a condividere la sua offerta, l'offerta della sua vita, che porta a condividere quindi la passione, la morte con lui, e a condividere anche la gloria. Il Padre mio lo onorerà. E a questo punto Gesù trasforma il suo discorso, la sua risposta, la trasforma in preghiera, quasi in maniera naturale. Ora l'anima mia è turbata. Perché turbata? Gesù ha parlato della morte, e anche per lui la morte è una sofferenza, è un dolore, è una prova. È una prova che può diventare tentazione. L'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Devo rifiutarla? Devo chiedere al Padre che non la voglio passare questa prova? Ma per questo son giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Ecco che Gesù conclude i suoi ragionamenti o le sue espressioni di spiegazione ai discepoli, le conclude con la preghiera: Padre, glorifica il tuo nome, che corrisponde a quel Padre, la tua volontà si compia, non la mia. E a questa preghiera il Padre non può non rispondere. E risponde. E risponde in maniera chiara, almeno Gesù lo comprende in maniera chiara. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Come dicesse questa voce dal cielo, l'ho già fatto, ti ho glorificato, ti ho già esaudito e ti esaudirò ancora. Ti ho esaudito quando compivi miracoli, segni della tua divinità. E lo compirò ancora, ti glorificherò ancora con la risurrezione, l'ultimo segno, il più grande, il definitivo. Questa voce Gesù la percepisce con chiarezza. Mentre gli uomini, la folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Gli uomini capiscono la voce che viene dal cielo come qualcosa che riguarda soltanto Gesù. Importante che capisca lui. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Basta che capisca lui. Come se Dio potesse parlare solo con lui, come con Mosè sul Sinai, dove soltanto lui, soltanto Mosè, riceveva la parola di Dio, gli altri sentivano solo tuoni. È quasi un ritenere questo, che Gesù sia come un medium. Lui sì ha il filo diretto, noi no. Ma invece Gesù sa che la voce di Dio è per tutti. Dio parla a tutti. Tutti devono mettersi in ascolto di Dio. Tutti, almeno quelli che credono in Gesù, nel Figlio. Perché quelli che credono in Lui fanno già parte della sua vita e quindi, se possono già amare col suo amore, offrendosi, donandosi fino a morire, se possono già amare con il suo cuore, con il suo amore, possono anche vedere con i suoi occhi e udire con i suoi orecchi. Quindi possono partecipare in pieno di quello che vive Gesù. Tutti devono ascoltare e ritenersi capaci di udire la parola del Padre. Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Dio, il Padre, ha parlato perché gli uomini possano sapere chi è Gesù, possano conoscerlo, manifestare così una fede sempre più precisa in Lui. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Lo diceva per indicare di qual morte doveva morire, dice l'Evangelista. Ma lo diceva non solo per indicare di quale morte doveva morire, ma anche per indicare qual è la strada di tutti quelli che vogliono camminare con Dio, ascoltare la voce di Dio. Bisogna lasciarsi attirare da Gesù, lasciarsi attirare da Gesù in croce, crocifisso, da Gesù nel momento in cui offre se stesso. Ecco, anche in questo momento in cui Gesù manifesta il traguardo, si può dire, di una fede sempre più profonda e più pura, ecco che si fanno avanti i contestatori. Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo? La folla che risponde così a Gesù praticamente rifiuta la possibilità di vedere un Cristo sofferente, la possibilità di mettere nella vita di fede la strada della croce. La rifiuta. L'uomo è nemico. L'uomo, non tutti gli uomini, ma l'uomo naturale sarà sempre, questo spirito naturale dell'uomo sarà sempre in agguato per mettere alla prova o per tentare la vera fede in Gesù. E questo non solo attorno a noi, ma anche dentro di noi, perché qui non sono i farisei o i capi, ma è la folla stessa che replica così alla rivelazione di Gesù. E allora Gesù continua ancora per poco tempo: la luce è con voi. L'aveva già detto altre volte: io sono la luce. E qui dice: per poco la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Ecco, qui Gesù stesso adopera la parola credere per dirci: credete nella luce. È Lui la luce. È come dicesse: credete in me, che vi indico una strada sicura. Credete in me, che vi mostro la volontà di Dio in maniera indiscutibile, insomma in maniera chiara, lampante. Credete nella luce, mentre avete la luce. Mentre io sono con voi, credete in me. È come dicesse così. E a cosa serve questo credere? Non serve per avere nuovi miracoli, ma per diventare figli della luce, per essere anche voi partecipi di questo dono di Dio al mondo, di aprire una finestra nelle tenebre, di aprire una possibilità per gli uomini nel mondo oscuro e tenebroso, aprir loro la possibilità di camminare sicuri, sapendo dove si va, per arrivare naturalmente alla vita e quindi al Padre. Gesù poi si nascose. Cioè, vediamo che Gesù non si ferma a discutere con quelli che vogliono discutere. Come puoi tu dire così? No, Gesù non discute, ma semplicemente annuncia chi Lui è, la luce. Non chiede, quindi, se non discute, vuol dire che Lui non chiede che la gente aderisca a dei ragionamenti, che faccia delle conclusioni ragionate, ma chiede soltanto l'adesione alla sua persona, un'adesione fiduciosa. Quello che aveva fatto Marta: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Marta allora aveva smesso di discutere su cosa vuol dire io sono la risurrezione e la vita. Io credo che tu sei, do la mia adesione a te, comunque, anche se non so ancora del tutto che cosa questo voglia dire. Dar l'adesione a Gesù. E Gesù chiede questo e poi se ne va. Non si ferma a discutere altro. Non si ferma a dire o a proporre ragionamenti per convincere. Il capitolo 12 si conclude poi con un ragionamento dell'Evangelista che si chiede: come mai, sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Naturalmente questo non è di tutto, di tutti qualcuno c'era che credeva. Marta e Maria avevano creduto, e come loro anche altri di sicuro, ma la gran folla non credevano in lui. E anche quelli di cui si diceva credettero in lui, anche quelli dopo, alla prova dei fatti, quando Gesù faceva discorsi un po' più impegnativi che riguardavano la morte, il dono della vita, allora non credevano, anche quelli che prima credevano poi non credono più. Perché questo? E allora l'Evangelista cerca di rispondere con la parola di Dio, che lui trova nel libro del profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? E poi ancora, ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e si convertano e io li guarisca. Sono parole del profeta Isaia che dicono in fondo che chi non vuole non crede e così non può essere salvato. Per poter essere salvato bisogna credere, per credere bisogna volerlo, bisogna accettare la grandezza di Dio, più grande di noi. Chi non è disponibile a umiliarsi non sarà innalzato a godere la vera fede e quindi ad essere salvato. Non tutti credevano. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Quindi l'Evangelista è convinto che Isaia parlava di Gesù e di questo momento in cui non credono in Gesù, e anche quelli che sembrava credessero invece, quando capiscono che debbono rinunciare a qualche cosa, non credono più. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ecco, prima abbiamo visto la fede manifestata da Marta. Adesso l'Evangelista ci dice c'è anche una fede che non riesce a venire alla luce perché è soffocata dalla paura, di perdere qualcosa che a questo mondo sembra essere importante. C'è anche chi crede in Gesù, lo ritiene davvero il Messia, il Cristo, ma non lo dichiara. Però questa non è la vera fede, perché in quel cuore vince ancora la ricerca di se stessi, la gloria degli uomini. È una fede che deve rompere come un guscio, come un pulcino, per essere pulcino deve rompere il guscio dell'uovo e venire fuori. Così la fede in Gesù deve manifestarsi, altrimenti è come non ci fosse. Allora Gesù gridò a gran voce. È strano, prima dice che Gesù si è nascosto e adesso dice che Gesù gridò a gran voce, forse è stato in qualche altra occasione, ma comunque è bello ricordarlo in questo momento. Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi crede in me crede in colui che mi ha mandato. Ecco, l'Evangelista certamente ci ripete queste parole e le applica non solo al credere, ma anche al vedere e all'ascoltare, proprio per farci vedere l'umiltà di Gesù. Gesù non vuole innalzarsi al ruolo di figlio di Dio e mettersi al posto di Dio. Davanti a Gesù c'è sempre il Padre. E se Gesù vuole che noi crediamo in Lui, che lo guardiamo, che lo ascoltiamo, è perché in questo modo vediamo, ascoltiamo e crediamo al Padre e diventiamo veri figli del Padre insieme con Gesù. Quindi Gesù non si mette davanti a noi come traguardo ultimo, ma come guida, come pastore che ci accompagna al Padre. Questa è l'umiltà e la verità che Gesù dice con umiltà, appunto. Questo per togliere da noi, o per togliere dalla possibilità che gli uomini accusino Gesù di essere come Lucifero, che vuol farsi Dio. No, Gesù ci accompagna al Padre. Chi crede in me, crede in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, eccetera. Però dopo aggiunge: io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, lui stesso, mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. Le cose che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Quindi certamente Gesù mantiene tutta la sua importanza per noi. Lui è l'unico a cui noi possiamo guardare. È l'unico che noi possiamo ascoltare se vogliamo arrivare al Padre, se vogliamo vedere il Padre, se vogliamo credere nel Padre. Dobbiamo fare questo passo di credere in Gesù, guardare Gesù, ascoltare la sua parola. Ecco, in questo modo Gesù ci vuol far comprendere che la fede in Lui è quella fede che ci mette in rapporto col Dio vero, quel Dio che ama gli uomini, che si fa chiamare, perché lo è davvero, Padre, colui che ha dato la vita e che vuol continuare a dar la vita all'uomo e agli uomini. Ecco, così vediamo appunto come Gesù è attento a farci notare la sua importanza, perché Lui ci porta al Padre. E noi non possiamo saltare questo passaggio, non possiamo evitare di ascoltare, di guardare, di credere in Gesù, se vogliamo arrivare al nostro vero traguardo, se vogliamo arrivare al Padre. La fede in Gesù noi dobbiamo purificarla e perfezionarla, proprio perché sia purificata e perfetta la nostra fede in Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo.